Voi siete al sicuro nella mano di Dio, la vostra salvezza che avete ricevuto per grazia attraverso la fede in Cristo vi rende giusti davanti a Dio. Avete pace con Dio. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. E così adesso siamo fermi in questa grazia, così scriveva Paolo nei primi versetti del capitolo 5 a questi cari fratelli di Roma. Questo è l'insegnamento principe della lettera di Paolo ai Romani, la salvezza per grazia attraverso la fede in Cristo. Non è l'unico, ma sicuramente è l'insegnamento principale che poi ha anche dato il via, molti secoli dopo, ad un risveglio spirituale, alla riforma che ha preso corpo nel 1500 e di cui ancora oggi noi possiamo avere e gustare le conseguenze buone, quello di rendersi conto che nella Chiesa all'epoca c'era solo la Chiesa Cattolica Romana, che la Chiesa si era allontanata dal Vangelo di Cristo, che ormai predicava un perdono dei peccati attraverso non più la grazia di Dio che si riceve mediante la fede, quindi attraverso una relazione personale con Dio che viene dall'ascolto delle Sacre Scritture. Ormai in quel periodo, così come ha continuato ancora oggi all'interno della Chiesa Cattolica Romana, la grazia veniva dispensata attraverso i sacramenti che solo il clero poteva dare. E attraverso questi strumenti, così vengono chiamati i sacramenti nella Chiesa Cattolica Romana, attraverso questi strumenti di grazia, l'uomo poteva ricevere il perdono dei suoi peccati e poteva forse avere una speranza un giorno di essere giusto ed entrare in paradiso. Ma non è questo quello che ci insegnano le Scritture. E il cuore della lettera ai Romani, che ha risvegliato il movimento della Riforma, si basava proprio sulla lettera ai Romani. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. L'Apostolo Paolo, che conosceva bene cos'era la legge, che non poteva mai rendere giusti davanti a Dio, perché era un fariseo. Era stato zelante nel rispettare la legge e aveva anche perseguitato i cristiani. Quando poi ha compreso invece chi era Cristo e qual era stato in realtà il ruolo della legge, cioè quello di portarci a Cristo per mettere in evidenza i nostri peccati e spingerci, riconoscendo i nostri peccati, a chiedere il perdono per grazia nell'opera e nella persona di Cristo, l'Apostolo Paolo dice: non è per la legge che si può essere giustificati, ma è per la grazia di Dio. E lui sapeva bene che questo insegnamento avrebbe portato delle persone, come era lui prima, soprattutto i giudei, i farisei, a contestare il suo insegnamento, ad opporsi al suo insegnamento, attraverso vari modi, attraverso varie obiezioni, possiamo dire così. E così, guidato dallo Spirito Santo, non si è fermato soltanto a parlare della grazia che salva, al capitolo 5, ma ha voluto anche completare l'insegnamento della salvezza con il capitolo 6 della lettera ai Romani. E così oggi vogliamo vedere insieme questo capitolo e lo vedremo per somme linee, non possiamo entrare nel dettaglio di ogni versetto, perché insieme questa mattina chiedo a Dio che possiamo comprendere e imparare cosa ci dice il capitolo 6 della lettera ai Romani riguardo non solo alla grazia che salva, ma riguardo alla vita di colui che è salvato. Che cosa ne è della vita di una persona che riceve la salvezza per grazia attraverso la fede? Deve continuare a vivere come prima? C'è qualcosa che dovrà cambiare? Che cosa lo porterà a cambiare? Ecco, questo è l'insegnamento che Paolo ci dà nel capitolo 6, nella lettera ai Romani. E non è soltanto una cosa che riguarda i Romani a cui scriveva Paolo in questa lettera. Questo è un insegnamento che vale per tutti i cristiani, di ogni epoca. Queste parole toccarono anche un uomo di Dio, di cui noi cantiamo spesso un canto, Stupenda Grazia, si chiama John Newton, e il suo esempio è proprio l'applicazione degli insegnamenti che troviamo in Romani 6, il suo esempio di vita. Sapete, lui, quando ancora non era un cristiano, scappò dall'Inghilterra e si unì a un equipaggio per trafficare schiavi. Era un marinaio. Siamo intorno al 1740. Visse una vita violenta e dissoluta, come capitava spesso ai marinai di quel periodo. E rovinò così tanto la sua esistenza che alla fine arrivò ad essere lui stesso uno schiavo in Africa. Fu maltrattato crudelmente, fu nutrito con gli avanzi dei passi dei suoi padroni. Per caso riuscì a fuggire da quella condizione di schiavitù, riuscì a ritornare in nave e quando ritornò sulla nave, in realtà riprese la vita di prima, forse anche peggio, in maniera ancora più crudele e in maniera ancora più sfrenata. Questo vortice di crudeltà e di immoralità venne interrotto nel 1748, quindi circa 8 anni dopo che era fuggito dall'Inghilterra, quando, ritornando in Inghilterra, conobbe il Vangelo, cioè ascoltò la predicazione della parola di Dio e si convertì a Cristo. E la sua vita fu così trasformata che in poco tempo divenne un pastore e un instancabile predicatore del Vangelo per le città dell'Inghilterra. Nei suoi 50 anni successivi, la sua vita dimostrò una trasformazione miracolosa, incredibile. E oltre a parlare del Vangelo, come sappiamo, scrisse anche diversi inni, uno di questi è Stupenda Grazia, che proprio riflette la sua esperienza, la sua condizione di prima di conoscere Cristo e la sua trasformazione di vita quando ha conosciuto Cristo. E così nella sua tomba, prima di morire, ha voluto lasciare scritto un ricordo della sua vita. E ancora oggi possiamo leggere quello che lui ha scritto. John Newton, un tempo infedele e libertino, un servo di schiavi in Africa, ma per la grande misericordia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, è stato preservato, ristabilito, perdonato e scelto per predicare quella fede che prima si era affaticato a distruggere. Fine della citazione. Queste sue parole ci ricordano le stesse parole che l'Apostolo Paolo scrive a Prima Timoteo. Paolo dice: io che ero un bestemmiatore, io che ero un persecutore della Chiesa, io ho ricevuto una grazia immeritata, incredibile. Misericordia mi è stata usata, dice Prima Timoteo 1,13. Questi sono soltanto degli esempi di vita che riflettono una verità che troviamo in Romani, capitolo 6. È una verità che Dio vuole che sia tale anche nella mia vita e nella tua vita. Non riguarda solo John Newton, non riguarda soltanto Paolo, riguarda ogni credente che ha ricevuto lo Spirito Santo attraverso la fede in Cristo Gesù. E allora vi dicevo, siccome l'Apostolo Paolo al capitolo 5 ha parlato della grazia e aveva detto: la legge non ci può salvare, la legge ci indica soltanto quante trasgressioni noi commettiamo. È vero che c'è una legge morale che ci dice: se fai questo farai del bene e sarà giusto, però allo stesso tempo la legge ci indica quante trasgressioni noi commettiamo, perché siamo mancanti, non possiamo e non siamo capaci di rispettare la legge di Dio. E allora cosa serve, siccome noi siamo trasgressori della legge? Serve la grazia. Lì dove la legge moltiplica la trasgressione, lì dove il peccato abbonda, scrive Paolo in Romani al capitolo 5 nel versetto 20, serve la grazia che sovrabbonda, cioè che è capace di essere più abbondante dei peccati che commettiamo. Di cosa avrebbero potuto accusarlo allora i farisei o i giudei falsamente? Quali potevano essere le obiezioni? Beh, la prima è quella che dice Paolo al capitolo 6, subito dopo, al versetto 1, lui fa una domanda retorica che usa per poi dare la risposta. Che diremo dunque? Romani capitolo 6, versetto 1. Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? In altre parole, allora posso continuare a peccare, così più io pecco, più Dio dovrà mostrare la sua grazia che dovrà essere più abbondante del mio peccato? Qual è la risposta? No, di certo, così non sia. E questa è la prima risposta che ora lui argomenterà fino al versetto 14. È il primo punto che emerge dalla lettera ai Romani, il primo punto di questo messaggio. La seconda obiezione, che vedremo insieme, è quella a cui Paolo risponde dal versetto 15 con un'altra domanda retorica. Quindi al versetto 1 è: che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia sia addirittura più abbondante del nostro peccato? No, di certo. Versetto 15: che faremo dunque? Peccheremo perché non siamo più sotto la legge ma sotto la grazia? Questo è una domanda retorica che nasce dal ragionamento che Paolo stava facendo e che aveva completato nei versetti precedenti. Versetto 14, vedete, c'è scritto: il peccato non avrà più potere su di voi perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Altra possibile obiezione. Allora che faremo se non siamo più sotto la legge ma siamo sotto la grazia? Peccheremo? Continueremo con una condotta peccaminosa? Domanda retorica che prevede una risposta certa. No, di certo, non peccheremo. Perché? E anche qui ci sarà, fino alla fine del capitolo, versetto 23, un'argomentazione che Paolo porta. Quindi abbiamo due punti. Il primo è la risposta alla domanda: che faremo? Peccheremo perché là dove noi pecchiamo permettiamo a Dio di mostrare di più la sua grazia? No. Per quale motivo? Lo vediamo insieme dal versetto 1 al versetto 14. Il primo punto è: no, perché abbiamo una nuova vita. Continueremo a peccare? No, perché abbiamo una nuova vita. La seconda obiezione che potevano fare a Paolo dopo questo primo ragionamento è: che faremo? Continueremo a peccare perché non siamo più sotto la legge, ma i nostri peccati sono perdonati dalla grazia di Dio, adesso noi viviamo per grazia? No, e il ragionamento che ora si svilupperà è basato su un altro principio, che è: no, perché abbiamo un nuovo Signore. E questo voglio che sia chiaro a tutti noi. La salvezza è per grazia mediante la fede. La legge di Dio ci conduce a Cristo affinché ci riconosciamo colpevoli e chiediamo la grazia di essere perdonati e salvati, altrimenti incorreremo nel giudizio di Dio e saremo dannati per l'eternità, non salvati. Quindi la legge ci conduce a renderci conto della nostra mancanza, dei nostri peccati, della nostra colpevolezza e del bisogno della grazia. Ma l'insegnamento non finisce qui, dice Paolo, scrivendo la lettera ai Romani. Continua nel capitolo 6, non finisce nel capitolo 5. Ogni credente salvato per grazia, mediante la fede in Cristo, ha capito il peccato, ha capito la condotta peccaminosa che aveva prima di conoscere Cristo, e allora non persevera più, cioè non continua più in quella vecchia condotta peccaminosa che aveva prima di conoscere Cristo, perché ha compreso due verità importanti. La prima la vediamo nei versetti da 1 a 14, se vuoi mandare la slide ce l'abbiamo davanti a noi. La prima motivazione è che è risorto ad una nuova vita. Guardate come nei versetti da 1 a 14, in rosso, ho evidenziato tutte le volte in cui si parla del fatto che siamo morti come credenti in Cristo Gesù alla nostra vecchia vita di prima. morti al peccato, battezzati in Cristo Gesù. Questo battezzati non è il battesimo dell'acqua, che si dà come testimonianza di una fede avvenuta. Questo è il battesimo che significa identificati con Cristo Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione, così come nel battesimo immaginiamo che c'è un'immersione nell'acqua e un riuscire fuori dall'acqua. È il simbolo di quello che è avvenuto spiritualmente quando noi abbiamo creduto a Cristo Gesù. Battezzati in Cristo Gesù vuol dire morti in Cristo Gesù e risorti in Cristo Gesù ad una nuova vita. E infatti l'Apostolo Paolo lo spiega. Lui dice: ignorate forse, versetto 3, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Cioè che siamo stati battezzati nella sua morte? Ovvero che noi ci siamo riconosciuti per mezzo della fede nella morte di Cristo. Siamo dunque stati sepolti con Lui. Questa è una realtà incredibile che non è il frutto del pensiero umano, è il frutto del pensiero di Dio, è una promessa di Dio, è un miracolo che Dio fa. Un miracolo perché quando la persona si avvicina a Cristo e crede a Lui per il perdono dei propri peccati, in realtà è come se stesse andando indietro nel tempo, un po' una macchina del tempo spirituale, e si riconoscesse a più di 2000 anni fa circa, si riconoscesse se stesso nella persona di Cristo. E Cristo sulla croce non è Gesù, ma sei tu, sono io. E i peccati per cui sta morendo non sono i suoi, sono i miei, sono i tuoi. E così quando attraverso la fede credi a Cristo, tu stai partecipando alla morte di Cristo, che è morto per i tuoi peccati, per pagare un giudizio che altrimenti tu dovevi pagare. E quando lui poi è morto ed è stato sepolto, anche tu eri lì con lui, spiritualmente parlando. E quando lui è risorto, anche tu eri lì con lui, per partecipare alla sua risurrezione. Affinché, dice Paolo alla fine del versetto 4, camminassimo come? In una nuova vita, in novità di vita, vuol dire in una vita nuova. Non è più la nostra vecchia condotta di vita, quella che era caratterizzata dal peccato, del quale noi eravamo schiavi, che commettavamo senza nemmeno accorgercene, per noi era normale farlo. E non parlo adesso di quanti tipi di peccati ci sono, perché ognuno di noi sa in che modo il peccato prende forma nella propria vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, scrive Paolo, beh, allora dobbiamo esserlo anche in una vita nuova, uniti a Lui. Lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. E infatti sappiamo che il nostro vecchio uomo, quell'uomo che peccava, quell'uomo sul quale c'era il giudizio di Dio, è stato crocifisso, affinché il corpo del peccato, sarebbe quella condanna che il peccato merita, fosse annullato. E allora che succede? Succede che non devi più vivere la tua vecchia vita di prima, non devi più continuare nella tua vita adesso da cristiano, da credente, a vivere con gli stessi pensieri, con gli stessi atteggiamenti, con le stesse scelte, con le stesse passioni mondane, le chiama pure Paolo, che prima caratterizzavano la tua vita. Gesù anche ce lo fa capire molto bene quando ci fa l'esempio del vestito nuovo o dell'otre nuova. Il cristiano non è un uomo, dice Gesù, paragonandolo a un vestito, che mette una toppa sul vestito vecchio. Perché che succede? Succede che prima o poi si strapperà di nuovo e farà un danno ancora più grave di quello che c'era sotto la toppa. Non è una otre di acqua, le otre all'epoca erano fatte con la pelle di capra, no? Vecchia, quindi un po' screpolata, dentro alla quale ci si mette del vino nuovo, perché che fa il vino nuovo? Fermenta e spacca la pelle vecchia e si sciupa tutto il vino. La realtà è che il cristiano è un uomo o una donna nuovo, nuovo, dove ogni cristiano ha la responsabilità di rendersi conto di quali sono i peccati, gli atteggiamenti peccaminosi, i pensieri peccaminosi che prima caratterizzavano la sua vita e che adesso deve iniziare a togliere. Vivendo attraverso la potenza dello Spirito Santo per la grazia di Dio. La stessa grazia che lo ha salvato adesso porterà una trasformazione nella sua vita. Questo processo nella Bibbia è chiamato santificazione. Ci fa capire che non è istantaneo, come succede nella salvezza. Vieni perdonato istantaneamente quando credi a Cristo, ricevi lo Spirito Santo quando hai creduto, istantaneamente, hai una nuova condizione davanti a Dio, quello di essere giusto, istantaneamente. La santificazione, questa trasformazione, questa nuova vita è un processo, così come la vita è un processo. Ogni giorno ci sarà qualcosa di nuovo che prevede che ti spogli del vecchio. Ed è un'opera che Dio fa individualmente per mezzo dello Spirito Santo, che sempre di più ti rende sensibile al peccato. Ma è un'opera anche che Dio fa nella Chiesa, perché Dio ti istruisce attraverso la comunione con la Chiesa, l'ascolto della sua parola, la comunione con i fratelli, la condivisione dei pesi, dei peccati. Hai mai pensato che quando c'è un peccato che non riesci a togliere nella tua vita, beh, quello è il momento di andare a chiedere aiuto a qualcuno, forse, non di continuare sulla tua strada come hai fatto finora senza vedere i risultati. Di andare a parlare con un tuo fratello che sai che è maturo nella fede e chiedergli aiuto. O con uno degli anziani e chiedergli aiuto. Umilmente accettare la propria debolezza, senza aver paura di fare brutta figura e buttando via l'orgoglio, perché tante volte è l'orgoglio che ci impedisce di andare a confessare il nostro peccato. E così camminare in una nuova vita. Questa nuova vita è ancora di più evidenziata nella morte e nella risurrezione di Cristo, in questi versetti. E così al versetto 11 l'Apostolo dice: fate conto come Cristo è morto sulla croce, prendendo su di sé il peccato, ed è morto. Fate conto anche voi di essere morti al peccato. Allora, perché dobbiamo fare conto? Perché non siamo ancora realmente morti al peccato. Abbiamo ancora una natura peccaminosa e viviamo ancora in un mondo che è caduto nel peccato e ci influenza fortemente. Ma fate conto ogni giorno di essere morti al peccato. Non è la condotta peccaminosa che deve caratterizzare adesso la vostra vita, perché la vostra vita è nuova in Cristo. Fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra, quindi il vostro corpo, come strumenti di iniquità a fare qualcosa che è sbagliato, che è male, che è immorale, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Paolo qui non nasconde che ogni credente che è stato perdonato e salvato per grazia ha una responsabilità. Ha una responsabilità delle sue scelte. Non dipende dalla sua natura carnale, perché adesso ha una nuova vita. Ha una responsabilità di dire no al peccato. Perché lui sta dicendo: non prestate le vostre membra al peccato. non fate regnare il peccato nella vostra vita. Voi avete la scelta, gli sta dicendo Paolo. Di cosa volete fare con la vostra vita? Quella scelta non ce l'ha il non credente, che non ha lo Spirito Santo, che è schiavo del peccato e che quindi continua a seguire la sua condotta peccaminosa senza nemmeno rendersene conto. E anzi gli piace, non ha nessun peso nel cuore quando commette il peccato, non vede le conseguenze negative di quando lo commette. Ma per il credente che ha lo Spirito Santo, la realtà è ben diversa. Noi leggiamo che Dio produce in noi il volere e l'agire, è vero, ma guardate fratelli, sorelle, non dobbiamo pensare che la volontà di Dio può operare nella nostra vita senza che la nostra volontà, la mia volontà, sia sottomessa alla sua. Ah, vabbè, ma Dio non sta facendo niente per questo peccato, non sta producendo in me con la sua grazia la potenza per opporsi. Sì, ma tu che stai facendo? La tua volontà deve essere sottomessa alla volontà di Dio, e questa è una tua responsabilità, è una mia responsabilità. E mi chiedo se sto vivendo tutti i giorni della settimana con la mia volontà sottomessa a quella di Dio, oppure se piuttosto la domenica mi metto la maschera del credente e poi per 6 giorni alla settimana faccio un po' come voglio, e quando vengo in chiesa mi lamento perché le cose non vanno come vorrei. Perché Dio non è abbastanza forte e potente nella mia vita per aiutarmi in quel peccato, in quella condizione che mi rattrista. Una nuova vita è quella che caratterizza il credente. E vorrei soltanto fare una breve parentesi per dire che se una persona manca nella santificazione, non è detto che non sia un credente. È un campanello di allarme, è qualcosa su cui riflettere. Ma perché io non riesco a vincere questo peccato? Magari ho visto che attraverso la grazia di Dio ho tolto dalla mia vita dei vizi che avevo prima, del male che facevo prima con il mio comportamento, perché poi non è soltanto quello che faccio, ma anche quello che sono, come reagisco, i pensieri che ho. Qualcosa sono riuscito a fare di buono, che bello, però c'è ancora qualcosa che caratterizza la mia vita che so che è un peccato. E quindi mi domando, ma forse non sono un credente? Ma non è questa la realtà dei fatti. La Bibbia ci dice che il credente ha la responsabilità davanti a Dio della sua nuova vita, e che quando non sottomette la sua volontà a quella di Dio, Efesini 4:30, che cosa fa per prima cosa? Rattrista lo Spirito Santo. Quindi la prima opera che succede in lui quando sceglie di seguire non la nuova vita ma la condotta peccaminosa di prima è che dentro sente tristezza. Non viene da lui, viene dallo Spirito Santo. E che cosa succede? Che se persevera senza arrivare a un ravvedimento, sono triste, come mi dispiace, ma non arriva al ravvedimento a dire basta, non voglio più essere così triste, voglio fare la volontà di Dio, se persevera in questa scelta peccaminosa, lo Spirito Santo si spegne. Non succede da oggi a domani, ma si spegne, non ti avvisa più. Quel peso che sentivi inizierà a sentirlo sempre di meno. Non è messo in dubbio la salvezza, è messo in dubbio la santificazione della tua vita qui, il tuo servizio al Signore, il tuo prepararti ad incontrarlo in cielo, il tuo premio celeste, quello lo perderai, non la salvezza. Magari quando persevera nella sua scelta peccaminosa viene avvisato da un fratello della chiesa, da una sorella della chiesa, che gli dice come stanno le cose, perché lo vede dall'esterno e lo vuole aiutare. E così forse la soluzione è allontanarsi dalla chiesa. Se era un membro di chiesa che aveva degli anziani a cui aveva scelto di sottomettersi, decide di non sottomettersi al consiglio degli anziani. Gli anziani poi prendono un'azione di disciplina e lui decide di non far più parte o della chiesa oppure di non prendere la cena del Signore, di sentirsi quasi come un corpo estraneo. Cerca magari altre chiese dove andare. Questo spegnere lo spirito porterà il credente, parlo proprio di persone che hanno ricevuto lo Spirito Santo ma che l'hanno rattristato e lo hanno spento, a non saper più discernere il bene dal male, a non saper più capire, ma qual è la cosa che Dio vuole da me? Qual era la condotta di prima peccaminosa della quale mi dovevo spogliare? Di che cosa adesso mi devo rivestire? La gioia della salvezza non la gusterà più. E forse anzi inizierà a gustare, tra virgolette, le conseguenze del peccato che ha permesso siano presenti nella sua vita. Per quello l'Apostolo Paolo anche ai Colossesi, capitolo 3, versetto 9, gli dice: fate morire quello che in voi è terreno, e fa un elenco di cose che possiamo ben capire. La fornicazione, che è l'impurità nella sfera sessuale, impurità di ogni tipo, le passioni, i desideri cattivi, la cupidigia, che sono idolatria. Per queste cose venne l'ira di Dio sugli uomini ribelli, e così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ma ora deponete queste cose. Perché tutte queste cose sono idolatria? Ne parlavamo proprio con Massimo adesso che abbiamo fatto il convegno dei sordi. Perché ogni volta che io commetto un peccato, sto dicendo a Dio: quella cosa mi soddisfa più di te. Tu non ci hai capito niente, perché io senza quella cosa non posso farne a meno, non avrò soddisfazione, non avrò gioia, la mia vita non avrà senso. Quella cosa mi soddisfa più di te. È idolatria questa. E anche il credente rischia di essere un idolatra, anche se non si inchina davanti a una statua, rischia di essere un idolatra. In Cristo Gesù invece l'Apostolo Paolo ci dice: abbiamo una nuova vita. Fate conto che siete morti al peccato, ma viventi in Cristo Gesù. Quindi, che faremo? Rimarremo nel peccato perché tanto la grazia di Dio ci perdona di ogni peccato? Più pecco, più manifesto, permetto a Dio di manifestare la sua grazia? No, di certo. Abbiamo una nuova vita. E il secondo punto: il peccato non ha più potere su di voi, siete sotto la grazia, vivete per la grazia. E allora che faremo? Poiché siamo sotto la grazia e non sotto la legge, potremo fregarcene, fatemi usare il termine, della legge di Dio, fregarcene dei 10 comandamenti, ignorare la santità di Dio che è rivelato nella sua legge morale? Posso rubare? Posso essere infedele a mia moglie? Posso uccidere? Posso desiderare qualsiasi cosa voglio e me la prendo? Perché tanto non sono sotto la legge. No, dice l'Apostolo Paolo, perché adesso hai un nuovo Signore a cui hai scelto di ubbidire. Un nuovo Signore. E anche qui ci fa vedere che la condizione di peccato nella quale prima vivevamo era una vera schiavitù. Noi pensavamo di essere liberi. Pensavamo di essere liberi di fare quello che ci pareva per soddisfare noi stessi. Ma non è vero. Ogni uomo, ogni donna è schiavo del peccato che commette e non se ne può liberare. E le azioni che fa sono una conseguenza di questa condizione, di schiavitù. E quando è che vediamo noi questa schiavitù? Lo vediamo nelle conseguenze. Il mondo è pieno di queste conseguenze. Le guerre, gli omicidi, le ingiustizie sono la conseguenza di questa schiavitù. Degli uomini che non sanno liberarsi da questa condizione, che fanno le cose senza sapere perché le fanno, che non sono capaci di mettere in pratica il bene che Dio vuole che facciano, piuttosto fanno il male, motivati dai propri egoismi, motivati dalla propria sete di soddisfazione, dalla propria fame di giustizia. Paolo dice: non sapete che se voi vi offrite a qualcuno per ubbidirgli, siete schiavi di quel qualcuno? Allora ricordatevi che prima di conoscere Cristo eravate schiavi del peccato. Quello era colui che vi dominava. Ma si è ringraziato Dio perché avete ascoltato la sua parola. Questo sta dicendo. Avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. Avete ascoltato la sua parola, il Vangelo della grazia. E avete ubbidito adesso a un nuovo Signore, perché possiate essere liberi da quella schiavitù. E allora voi dite, allora non posso mai essere libero. No, non puoi mai essere libero. O sei schiavo del peccato, o scegli di essere schiavo di Cristo. Questa è la realtà della Bibbia. Però la Bibbia dice anche che quando sei schiavo del peccato, se pensi di essere libero di fare quello che ti pare, non è vero. E ne paghi le conseguenze. E la conseguenza estrema sarà il giudizio di Dio. Se invece scegli volontariamente di essere schiavo di Cristo, sarai veramente libero. E la prima libertà è la libertà dalla condanna che tu meriti per i tuoi peccati. Ma poi la seconda vera libertà è che tu inizierai a scegliere di fare il bene, perché hai la potenza per fare il bene. Non il bene che ti pare a te, il bene che Dio dice. E ne vedrai le conseguenze nella tua vita, e vedrai questa trasformazione di cui parla l'Apostolo Paolo, di cui ha fatto scrivere John Newton sulla sua tomba. Ne vedrai le conseguenze meravigliose. E così Paolo, per dirgliela proprio in termini spicci, dice versetto 19, io parlo alla maniera degli uomini, voglio darvi proprio degli esempi pratici. Come già avete prestato le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, adesso prestate le vostre membra, il vostro corpo, a servizio della giustizia di Dio, in modo che possiate e realmente adempiere questo processo di santificazione che Dio si aspetta da voi. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia di Dio. Cioè, facevate come vi pare. E quale frutto ne avevate? Quale frutto ne avevi? Com'era la tua vita prima di conoscere Cristo? Quanta sofferenza hai dovuto sperimentare per arrivare a Cristo? Di queste cose ora vi vergognate. Ed è giusto che sia così. La loro fine è la morte. Cioè portano alla morte e sono sotto il giudizio di Dio. Tutte queste cose non fanno del bene. Non produrranno mai del bene. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Chi è il tuo nuovo Signore oggi? Non ci sono troppe scelte, perché o sei ancora schiavo del peccato, non hai mai scelto Cristo nella tua vita e sei ancora schiavo del peccato, oppure Dio ti ha mostrato la sua grazia, hai compreso che Cristo Gesù, come leggiamo tante volte in Giovanni 3,16, è colui che Dio ha mandato nel mondo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna, e hai abbracciato Cristo, ti sei riconosciuto nella sua morte, Lui è morto per i miei peccati, Lui è risorto per darmi quella giustizia che io non merito. Lui è la mia garanzia di salvezza. E così hai scelto che oggi Cristo sia il tuo Signore. E sei stato liberato da quella schiavitù del peccato. E vuoi adesso davanti a te vivere una nuova vita, avendo un nuovo Signore per fare non la mia, ma la sua volontà. Paolo desidera che questi fratelli di Roma, che ancora non ha visto, ma che magari presto potrà conoscere, possano essere dei credenti maturi, non dei bambini spirituali. E quindi gli dà un insegnamento profondo. Quanto è profonda questa lettera? perché possano cibarsi di verità spirituali, eterne, profonde, che possano trasformare le loro vite e permettere al Vangelo di espandersi intorno a loro. Perché una vita trasformata, dove c'è Cristo, dove c'è un uomo, una donna che ha scelto una nuova vita in Cristo Gesù e un nuovo Signore, una vita trasformata è una grande testimonianza del Vangelo. E quel Dio che gli uomini non possono vedere, lo vedono in te e lo vedono in me, perché vedono la sua opera di grazia e di trasformazione. Ogni credente che è salvato per grazia non persiste nel peccare. Questo è l'insegnamento che ci dà il capitolo 6 della lettera ai Romani. Perché ha compreso che adesso ha una nuova vita davanti a sé, non più la vecchia vita di prima. Tutto è nuovo. Allora puoi pensare, va bene, lascio allora il mio lavoro, parto e vado a fare l'eremita da qualche parte per adorare di più il Signore. No, non è questo che ci insegna la Scrittura. Tutto è nuovo dentro di te, nel tuo cuore, nel tuo carattere. Tutto è nuovo nel modo in cui tu approccerai la vita, nelle tue relazioni, nella tua onestà al lavoro, nel tuo amore verso i tuoi familiari. Tutto è nuovo. Nel tuo desiderio di soddisfare te stesso. Cambierà. Tutto è nuovo. Un tempo peccatore perduto, scriveva John Newton. È quello che vogliamo dire anche noi stamattina al Signore. Un tempo ero un peccatore perduto, ma per la ricca misericordia del mio Signore e Salvatore Gesù Cristo, ora come sono? Perdonato e scelto per trasmettere la fede in Cristo. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola così ricca e così preziosa, così vera e così autentica. Non manca di insegnarci e di istruirci, di far chiarezza nella nostra mente, di stimolarci a fare di te il nostro Dio e capire invece quali sono i nostri idoli, di vivere la vita nuova che tu ci hai donato nell'attesa che tu ritornerai e ci porterai con te, per onorarti, per glorificarti e per servirti annunciando il lieto messaggio del Vangelo. Ti ringraziamo per la tua opera, Signore, che continui a compiere ogni giorno dentro di noi per mezzo dello Spirito Santo e per mezzo della tua parola, che è l'opera dello Spirito Santo che tu ci hai lasciato. Benedici, Signore, i nostri cuori, aiutaci davvero a capire dov'è che tu vuoi che ci spogliamo del nostro vecchio uomo. Che possiamo, Signore, dipendere ogni giorno dalla tua grazia e che ci dai anche la saggezza per le scelte da fare, per fare la tua volontà e non la nostra. Questa non è la chiave del successo, questo, Signore, è il modo giusto per poter vivere alla tua gloria, per poter cercare quel premio celeste che tu ci darai e che ci caratterizzerà per tutta la vita eterna insieme a te, per poter essere glorificati con te per l'eternità. È qualcosa che tu ancora oggi ci dici per il nostro bene. Aiutaci, Signore, per la tua grazia e per la tua misericordia, nel nome di Gesù. Amen.